Sabato 16 maggio 1981, presso casa diocesana.
Versetto 21.
Allora, vediamo ancora. Ma faranno tutto questo contro di voi per il nome mio, perché non conoscono, ecco, che non conoscono quello che mi ha mandato.
Dunque la persecuzione, l'odio del mondo verso l'anima che cerca di accogliere Dio, avviene, dice Cristo, a causa del mio nome. Avviene, qual è il nome di Cristo? È il figlio di Dio, è parola di Dio che giunge a noi. Quindi questa parola porta uno spirito diverso, e si capisce anche come lo spirito del mondo è diverso dallo spirito di Dio, sfoci, concluda nella persecuzione di chi vuole affermare uno spirito diverso dal mondo. Ma perché? Perché viene questa persecuzione? Perché il mondo che perseguita, che odia, che cerca di demolire tutto ciò che è diverso dallo spirito del mondo, non conosce il Padre, non conosce il Dio. Il che dimostra che soltanto nella conoscenza di Dio noi possiamo accogliere e amare tutte le creature. Al di fuori di quello c'è l'odio per tutto quello che non rientra.
E a un certo momento niente rientra.
Direi la creatura viene a odiare anche se stessa.
Perché tutto è opera di Dio, capito? All'inizio, direi, noi magari rifiutiamo Dio perché amiamo le creature, perché ci sono tante cose. Ma poco però, dopo una volta, tutte le cose diventano contrarie a noi. Perché tutte le cose Dio le riprende. E a un certo momento noi non possiamo più sopportare niente. Niente, assolutamente niente.
Quindi quando noi, di fronte allo sconquasso, direi, di certe situazioni spirituali, ci chiediamo cosa dobbiamo fare, io direi che questo qui dà una risposta bellissima. Ti dice perché questo sconquasso? Perché? Perché non conosco.
Perché qui rivela la causa. Rivela la causa.
La causa è nell'ignoranza.
Sì, capisco. Perché non conoscono quello che mi manda. Quindi, nello stesso tempo ci rivela anche il rimedio.
Questo conferma proprio quello che dicevi prima, che all'inferno si va inconsapevolmente.
Certo.
Cioè si va da ignorante.
Certo.
Che vuol dire che l'ignoranza è colpevole.
Certo, certamente l'ignoranza è colpevole.
Sì, mi ricorda quel mandare a morte il figlio di Dio e il nome di Dio.
Certo. Perché non hanno conosciuto. Perché non hanno conosciuto. E qui mette molto bene a fuoco.
Sì. È proprio tanto importante il fastidio.
Sì.
Tutto il contrario.
Certo. È opera dello Spirito Santo il capire. Infatti lo Spirito Santo invoca per noi il capire.
Cercare di capire è il lavoro della creatura.
Invoca per noi, ci fa desiderare, che è vero amore, Spirito Santo è Spirito d'amore, e l'amore penetra tutte le cose. Uno che dicesse ma io non sono intelligente, ma io non ho tempo, eccetera, fa un'offesa all'amore. E quindi offesa allo Spirito Santo.
È meglio dire non amo, meglio riconosco.
Ah, sì, certo, ma certamente cioè, viene a toccare con mano anche quello. Perché... Cioè, non è che si dico sia meglio, io non so se sia meglio.
No, voglio dire, perlomeno cioè, se non si giustifica la possibilità di essere perdonato e di ricominciare.
L'importante è aprirci, bisogna partire da questa fede in Dio, sapendo che Lui c'è e che Lui ci opera tutto. Se non si parte di lì, si sfasa tutto.
L'importante è metterci davanti a lui con tutti i nostri problemi, tutte le nostre.
Ma è riconoscere tutto.
Io so, lei è centro di presidente, viene in tanto,
ma non importa niente.
È un rapporto personale che abbiamo con il Santo. Sono 60, ma in realtà lui sono 60. Mi metto davanti a lui con 60 di presidente, l'altro si mette con
100. Non importa. Amalia.
Pensando, non si scorre la causa, non conoscono quello che mi ha mandato il padre, no? Lo che intende c'è conoscenza padre o no, la conoscenza iniziale, cioè arrivare a Cristo nel dato del padre, no?
Arrivare a Cristo, l'ascolto del padre, l'ascolto del padre. L'ascolto del padre. Però l'ascolto del padre, sì, l'ascolto del padre deve portare alla conoscenza, al desiderio di conoscenza. Perché può, ecco, può essere difettoso, può lasciarsi a metà strada e quindi si ritorna di nuovo indietro, si torna di nuovo al punto di prima. Cioè l'ascolto del padre diventa attrazione, chi ascolta del padre resta attratto. Attratto e condotto al Cristo. Cristo conduce a conoscere il Padre. Ecco, ma è tutta una via a senso unico. E fino a che non si arriva alla conoscenza del Padre, ecco, non si entra in questa Pentecoste, non si entra in questo mondo nuovo, ecco, a metà strada non ci si può fermare. E allora naturalmente si scivola di nuovo indietro, si ritorna di nuovo indietro. Ecco, cioè tutto il cammino della vita spirituale è un cammino di assimilazione. Di assimilazione tesa verso una meta ben chiara, ben precisa. Ecco, direi giorno dopo giorno ci deve essere questa preoccupazione qui dell'anima che tende sempre di più, naturalmente sempre con Cristo, perché è Cristo che offre il materiale, diciamo, il termine, che offre il materiale per il cammino. L'anima desidera conoscere, ecco, desidera conoscere Dio, perché ha ascoltato, sentito la voce di Dio. Quanto più conosce, tanto più diventa capace di amare, cioè, certamente il vero amore è conoscenza, no? Per cui possiamo dire, ecco, l'anima deve desiderare la conoscenza di Dio. È stata creata per questo. E lo Spirito di Dio conduce a lui.
Quindi per conoscere potrebbe essere, non conoscono, ma nemmeno hanno desiderio.
Non desiderano conoscere.
Quindi indicando la causa di questo comportamento, che è la non conoscenza, le diceva, indica anche il rimedio.
Indica il rimedio.
Quindi dobbiamo puntare
proposta,
lì, ecco, la proposta.
Sapendo che proprio conoscendo noi riceviamo la possibilità, capisci? Ecco, di amare, di comprendere, di vivere, secondo lo Spirito.
Quindi,
conoscendo. Ora, quando uno sa che il rimedio sta lì, deve tendere con tutte le sue forze lì. Ma già in quanto tende, anche se non è ancora giunto, ma già in quanto tende, capisce? Ecco, già riceve vita. Perché la vita si riceve già cercando, anche se uno non ha ancora trovato. Ma in quanto cerca, nella misura in cui cerca, già riceve vita.
Quindi non basta accogliere lui come mandato dal Padre. Ci vuole proprio ancora la conoscenza del Padre che manda Cristo, ecco.
No, ma il Cristo ci conduce a quello, e se non ci conduce lì vuol dire che noi non abbiamo mica accolto.
Perché lui dice che la vita eterna ce l'hanno chi crede in me mandato dal Padre. Quindi vuol dire la conoscenza di Dio, la vita eterna è conoscenza di Dio, no?
Ma lui vede che il figlio parlando ci conduce, ci impegna in questo pensiero a lui mandato dal Padre. Ci impegna lì.
Perché così ci fa pensare al Padre.
Ma certo. Quindi ci impegna a conoscere lui mandato dal Padre. Perché noi possiamo conoscere lui per tanti modi, in tanti modi. Le nostre conoscenze sono, possono essere molto relative. Se ascoltiamo lui, ecco, il principio è sempre questo, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, ci vuole l'attrazione del Padre, cioè il desiderio di conoscere il Padre. Se si ha il desiderio di conoscere il Padre, ecco, allora si segue lui e lo si segue fino ad arrivare alla conoscenza del Padre. Ma se uno segue il Cristo ma si arresta a un certo punto, vuol dire che allora o gli è venuto meno il desiderio iniziale oppure l'ha seguito per altri motivi e allora ha fallito. Per cui, quando il Cristo incomincia a parlare della conoscenza del Padre, l'altro lo saluta, non può più, il parlare diventa duro, diventa difficile, diventa astratto, diventa lontano, eccetera, non può più restare, deve andarsene via. capisci? Ma implicitamente già dentro l'aveva scartato, non l'aveva come meta. E allora perché? Ma forse perché apparteneva a una certa società, perché apparteneva a un certo gruppo, a una certa istituzione, perché gli faceva comodo, eccetera. Seguiva il Cristo. A un certo momento però lo deve lasciare, non può restare. Soltanto chi è attratto dal Padre, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Attratto dal Padre vuol dire se non desidera conoscere il Padre. Che la vita eterna è conoscere Dio come lo Dio. Quindi c'è qui. Chiudiamo qui. Dammi un precedente.
Che il lavoro importante è questa attenzione a Dio, questa dipendenza totale, cioè avere soltanto il desiderio di stare con Dio, no? Poi fa tutto lui, cioè, no?
Cioè questo guardare a Dio sapendo che tutto dipende da lui, lui è il creatore. Tiziano?
Sì. Anche lo stesso, cioè, di desiderare conoscere Dio.
Desiderio al quadrato.
No. L'importanza di credere nelle cose giuste da Dio per arrivare a Dio, no?
Sì.
Anche, soprattutto la morte, capisci? E poi preoccuparti del rapporto interiore con Dio, no? Rapporto
interiore. Diventiamo capaci di mangiare nella misura in cui abbiamo la vita.
Tutto dipende.
Bisogna che abbiamo una vita dentro di noi. Cina.
Nella speranza di essere presa.
Uno, due.
Ma l'iniziativa è di Dio.
La tentatura.
Rimanere nella parola di Cristo, nel desiderio di arrivare.
Sì, il desiderio è quello che ci deve condurre il Cristo, ci deve essere il desiderio, no? Desiderio, il Padre ci conduce Cristo. E poi rimanere. Ah, sì.
Il desiderio può
anche essere attuale. Attuale nel senso proprio di pensiero, qualità di pensiero, no? Deve essere presente. E tutto quello che, non so, si conosce del Cristo, no? Bisogna sempre conoscerlo in questa qualità di qui di pensiero, la creazione del Padre, in questa relazione con il Padre.
Il Signore mi fa capire la preghiera di Dio, non è così difficile. Se io rimango in lui.
Quando uno guarda lui è già in preghiera. Basta guardare lui. Guardare lui in tutto, e sapendo che tutto viene a lui, non c'è mica bisogno di dire né parole, né tanto, basta. Il Signore dice, è il tuo occhio. Il tuo occhio. Quello che trasforma tutto è il tuo occhio. Guarda.
Noi che diamo un volto sbagliato alla parola
di Dio. Sì. No, ma noi generalmente purtroppo cambiamo tutto in azione. Pregare vuol dire parlare, vuol dire certi atteggiamenti, una cosa d'altra. L'essenza della preghiera è uno sguardo, è ascolto, è questo guardare Dio, quindi questo accogliere tutto da Dio, questo ricevere tutto da Dio, questo non guardare le creature, il mondo, gli uomini, eccetera, ma è Dio, quella è preghiera. E allora la preghiera può essere continua, che effettivamente tutto è opera di Dio, è Dio che sta parlando con te, in tutto, è Dio che sta parlando con te, in tutto, sempre preghiera.
Sì, poi in effetti, ad esempio, di notte, se uno prende un caffè, mi succede spesso, quando prende il caffè di sera non dorme per 3-4 ore. Cioè, ecco, ti accorgi proprio che se uno ha quell'interesse lì, altri pensieri, non sei tu che non vuoi fare niente, ma non entrano più, non possono più entrare. Quindi è proprio tutto preghiera.
Cristo mi insegna che l'odio, Cristo che parola di Dio, mi insegna che l'odio verso le cose di Dio ha la sua matrice, deriva dalla non conoscenza del Padre. Qui quindi devo essere molto, molto vigilante, perché ogni volta che viene meno, in meno sforzo di conoscenza del Padre, cado nella categoria dello spirito del mondo e di quelli che odiano, certo, Dio e le sue cose.
Anche lì si capisce perfettamente che l'amore verso tutte le creature viene noi dalla conoscenza di Dio. Viene dalla conoscenza di Dio. Quella conoscenza di Dio noi non possiamo. Lì è nettissimo, è chiaro.
Non possiamo.
Non possiamo. Con tutti gli sforzi, che noi facciamo, cioè, come vuole far camminare una macchina senza benzina.
Ti contraddice con la tua volontà, se hai detto due o tre volte, poi lo devi. Poi c'è il conflitto.
Pensavo anche a questo, no? Cosa devo adesso? Cioè, come lezione personale per me, questo versetto, l'ultimo che abbiamo fatto, è proprio questo, che se non punto sulla conoscenza di Dio, sto facendo la stessa cosa, anche magari, cioè, pensavo all'altra frase di Gesù, pensano di dare onore a Dio invece che perseguitano, no? E possiamo anche pensare di servire Dio, ma se non lo conosciamo facciamo tutto rovescio.
E la conoscenza.
E poi un secondo pensiero, esatto, che tutto dipende appunto da questo rapporto interiore con Dio.
Grazie.
Dato 2 gennaio 1988, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 21, ciclo B.
Sabato 2 gennaio 1988, presso casa di preghiera.
Era il 25 escluso. Siamo al versetto 21. Qui Gesù dice: faranno tutto questo contro di voi per il mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Sì, dunque lui si è presentato come Gesù, il Salvatore, il Figlio di Dio. Il suo nome è questo, e loro lo faranno proprio dicendo: perché tu, essendo uomo, ti sei fatto Figlio di Dio. Quindi loro lo uccideranno per quello che in realtà è. È questo che noi dobbiamo meditare. Dove possiamo arrivare nel pensiero del nostro io? Arrivare a uccidere Dio credendo di fare una cosa giusta, di essere nella giustizia di Dio.
E questo perché?
E questo perché non hanno conosciuto il Padre.
Quindi fa capire l'importanza.
L'importanza essenziale di conoscere Dio.
Franca.
Questo versetto vuol dire che noi agiamo secondo quello che conosciamo.
Certo.
Per cui se conosciamo male, agiamo male. Certo. Se conosciamo bene, bene di lui, operiamo in conseguenza.
Tutto deriva dalla conoscenza.
La conoscenza è quello che abbiamo in testa, è quello a cui noi ci dedichiamo.
Sì, non quello che abbiamo in testa, abbiamo in testa e nei capelli.
Bene.
Ecco, quello a cui ci dedichiamo.
Sì,
Guido.
Come dicevo un altro punto, che ho conosciuto che voi non avete l'amore per Dio.
Certo. Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Quindi se in noi non c'è.
Però mi avevo intimato una cosa
riguardo
anche di quello che ha detto io. Cioè quello che dice Gesù quando dice: quando sarò innalzato, tutti saranno attratti a me.
Sì.
Tutti vuol dire tutti, no?
Tutti vuol dire tutti.
Quindi nessuno escluso.
Nessuno escluso.
Quindi anche quello che non si occupa di cercare il pensiero di Dio,
certo,
cioè anche quello lì non. Anche quello che non si preoccupa di cercare il pensiero di Dio, la sua insaputa sarà salvato da Dio.
No. No. Non è detto, perché tutti ci troveremo di fronte a Dio. Arriva un momento in cui la verità di Dio si impone. Saremo condotti tutti alla presenza di Dio. Non tutti potremo sopportare la presenza di Dio.
Ah, ma
Cioè, siamo tutti, perché Dio è il massimo centro di attrazione. A un certo momento noi siamo distratti da Dio perché siamo attratti da altre cose, i campi, i buoi, la moglie, siamo attratti da altro, capisci? Allora, arriva un certo momento in cui Dio ti toglie i campi, i buoi, la moglie, e allora salta fuori l'attrazione principale. Dio è il massimo centro di attrazione, comprendi? Però che Dio attragga a un certo momento tutti non vuol dire che tutti sopportino la sua luce, la sua verità, la sua presenza. La verità può essere insopportabile, capisci? Perché tu sopporti una cosa in quanto dentro di te l'hai amata, l'hai desiderata. Allora è quello che tu dentro hai formato che ti rende capace di sopportare quello che ti arriva. Ma non è sufficiente che una cosa ti arrivi perché tu la possa comprendere, perché tu la possa sopportare, capisci? Per cui ad ognuno sarà dato ciò che avrà voluto avere, nella misura in cui quindi tu però avrai amato Dio, avrai cercato Dio, avrai conosciuto Dio prima che Dio si manifesti, tu sarai capace di sopportare la presenza di Dio, per diverso non potrai sopportare.
Sarebbe quello che dice beati voi che, cioè beati te che credi perché hai visto, ma quanto più beati saranno quelli che crederanno senza
aver. Appunto, hai ragione, appunto, perché è vero, bisogna prima formare dentro di noi, perché nella misura in cui noi formiamo dentro di noi, capisci? Cioè in noi l'interesse per Dio, quanto più noi ci interessiamo di Dio, tanto più però noi saremo capaci di restare con Dio. Per cui la misura del restare con Dio si determina da quello che noi, capisci, dentro di noi, capisci, abbiamo formato.
Sì, questa è una cosa di là da venire.
Cioè, no, è una cosa che già sperimentiamo adesso. Tu ad esempio, non so, però, resti tanto con una persona quanto più hai, no, l'hai conosciuta quella persona, tanto più, non so, condividi gli interessi di quella persona, capisci? Ma una persona che tu non conosci e difficilmente riesci, capisci, a colloquiare.
Sì, perché cioè, la verità cioè, non ammette ombre.
No, quindi la verità, poi dico la verità, richiede però una capacità di portarla. Gesù stesso dice, però ho tante cose da dirvi, ma adesso non siete ancora in grado di portarle. Quindi allora dobbiamo chiederci che cosa è che forma in noi la capacità.
Dio.
La capacità di formare e l'interesse personale che noi abbiamo per Dio. Più tu personalmente ti interessi per Dio, capito? Più tu formi in te la capacità di restare con Dio. Se tu hai desiderato tanto una cosa, quando quella cosa ti arriva, tu l'apprezzi molto perché l'hai desiderata tanto, capito? Quindi vedi, è il tanto desiderio che tu hai nutrito per una cosa che ti rende gradita la cosa, capito? Una persona che ti arriva all'improvviso e tu non sei preparato, non hai pensato, quello ti disturba, non lo sopporti, capito? Paolo?
Perché è stata la cura che non riconosce la presenza del pensiero di Dio perché non interessa, la conosce, proprio non ha il desiderio, non per cui travisa tutto nel suo pensiero.
Di qui ci fa capire, Cristo è il pensiero di Dio, ovvero tra noi, ma ci fa capire che la capacità di accogliere questo pensiero deriva dalla conoscenza che noi abbiamo di Dio, del Creatore. Se noi non crediamo che Dio sia il Creatore di tutte le cose, che tutto è voluto da Dio, che tutto è Dio che opera, in tutto Dio opera, allora questo, soltanto se non crediamo questo, noi non possiamo poi accettare, capisci? Ecco il Cristo tra noi, il pensiero di Dio tra noi, capito? D'accordo?
Sì, sempre l'ignoranza che fa perdere la vita. Trova ciò che ha nel pensiero, nel desiderio.
Sì, è il tanto interesse per una cosa, quello che mi rende capace di, ecco, di vivere per quella cosa lì e di restare con quella cosa, ma è il tanto interesse che ho avuto. Ora, siccome Dio è il massimo interesse, perché è Lui che vale più di tutti, se noi preferiamo altro, già facciamo un peccato. Per quale motivo noi preferiamo altro a Dio? Per quale motivo? Ecco, per quale motivo io do più tempo ad altro che a Dio? Se Dio vale più di tutto, io devo dare più pensiero, più tempo, più vita per Lui che ad altro. Invece noi diamo tutto ad altro e ad altri, capito? E poi se resta un po' di margine magari pensiamo poi a Dio. Invece Dio è quello che va messo prima di tutto perché è l'essere più importante di tutto. Allora, per stare nella giustizia noi dobbiamo, allora, se facciamo questa giustizia, cioè noi ci occupiamo molto di Dio, e quel tanto per cui noi ci occupiamo di Dio che ci rende capaci di, ecco, accogliere, di restare con Dio.
Certo. Meno lo tengo in considerazione, meno riporto le cose a lui.
Certo. Arrivo al punto in cui io non posso sopportarlo, non posso sopportarlo, perché lo vedo come uno che mi porta via tutto, ma certamente mi porta via tutto, quindi lo vedo quasi come un nemico, non capisci? Allora non lo posso sopportare, ecco, d'accordo?
Detto. Mi sono trovata sul non conosco, cioè il fatto che non vogliono conoscere Dio, non vogliono accoglierlo, queste persone non vogliono recepirlo.
Sì, la conoscenza di... dunque, se non accogliamo il Cristo, è una conseguenza del fatto, mi spiego, che noi non conosciamo Dio, Dio creatore, Dio padre, comprendi? Però, Gesù lo dice, nessuno può venire a me se non è attratto, se non è attratto dal padre, se non ha interesse del padre. Allora, per quale motivo noi dobbiamo avere interesse per Dio? Perché Lui è il creatore, perché Lui è colui che fa tutte le cose. Se Lui che fa tutte le cose, in tutte le cose noi dobbiamo cercare il suo pensiero, capito? Non dobbiamo guardare le cose nel nostro interesse, nel pensiero nostro io, ma dobbiamo guardare tutte le cose nel pensiero di Dio. È giusto questo. Se uno parla con te, tu non devi rivestire le parole che senti del tuo pensiero, delle tue intenzioni, ma devi cercare il pensiero di chi ti parla, se vuoi essere onesta, capisci? Altrimenti dice, ah, quel tale è così, a quell'attenzione lì, ma sei tu che rivesti le parole o l'atteggiamento dell'altro delle tue intenzioni. Capite? Invece bisogna cercare l'intenzione di chi parla. Ora, siccome Dio è il creatore di tutte le cose, Lui è colui che parla in tutte le cose, allora noi dobbiamo cercare la sua intenzione, dobbiamo cercare il suo pensiero, capito? Capito? E questo è per giustizia. Allora, se noi cerchiamo il suo pensiero, allora ecco che Cristo diventa per noi interessante, perché Cristo è il rivelatore del pensiero, perché Lui stesso è il pensiero di Dio. Lui ci fa conoscere il pensiero di Dio. E quando tu conosci il pensiero di una persona, puoi restare con quella persona, perché capisci tutto di quella persona. Quando tu conosci il pensiero, conosci l'intenzione di una persona, tu capisci tutte le cose che fa quella persona, ma quando non capisci l'intenzione, tu vedi che quella persona magari parla, agisce, fa, ma non conoscendo l'intenzione, non capisci quello che fa. Quindi è l'intenzione che ci illumina, è il pensiero che ci illumina, capisci? Soltanto conoscendo il pensiero di Dio, noi abbiamo la luce per capire le cose che ci fa Dio. Hai capito? Basta? Tiziana.
Pensiamo che tutto questo li faranno a causa del mio nome. Cioè, noi sappiamo che se veramente vogliamo conoscere Dio e ci dedichiamo a cercare il suo pensiero, dobbiamo passare attraverso tutte queste cose, no? Cioè, tutto questo che il mondo ci farà, no? Così come è avvenuto da me.
Non devi pretendere, capisci, di essere capito dal mondo. Perché io cerco Dio, vero? E allora voglio che il mondo mi capisca. No, il mondo non ti può capire, quello è già scontato, capito? Se tu vuoi essere capito dal mondo, non cercare Dio, capito? Perché se cerchi Dio, certamente il mondo, capito, non ti capirà, capito? Quindi ti criticherà, ti condannerà, ti giudicherà, eccetera, ti escluderà, capito? Ecco. Quindi se chi vuole piacere al mondo, certamente non può piacere a Dio, c'è poco da fare. Capito? Perché il mondo ama ciò che è suo, ama ciò che gli serve, capito? E siccome chi cerca Dio non può appartenere al mondo, quindi naturalmente non può essere amato dal mondo. Questo è scontato, quindi, capito questo? Ma questo è molto importante, perché ci fa capire che la ricerca, la vita con Dio è un fatto essenzialmente personale, non è un fatto, mi spiego, di comunità, di gruppo, di istituzione, è un fatto personale, è amore, l'amore è sempre un fatto personale. Se uno non ha il coraggio di assumersi la responsabilità di credere, di amare Dio di soprattutto, capito? Non è fatto per conoscere Dio. Bisogna assumersi la responsabilità di ciò, capisci, che si vuole amare. E uno incomincia a vivere veramente soltanto quando si assume la responsabilità. Lui stesso, d'accordo?
Comunque il Signore rivela anche che questo è opera sua, comunque. Cioè, avviene perché il mondo non conosce Dio, quindi non può. Certo. Cioè, è impossibile.
Appunto per questo che. Se il mondo conoscesse Dio, amerebbe tutti coloro che cercano Dio. Perché il mondo non conosce Dio, capisci? Che non può amare coloro, perché non può capirli. Il mondo non può capirli. chi conosce Dio capisce anche il mondo, ma il mondo che non conosce Dio, gli uomini che non conoscono Dio, non possono capire coloro che cercano Dio, non possono, capito? E non li giustifica. Ma
l'anima ha un desiderio incessante di alzarsi verso Dio.
L'anima è passione di assoluto e passione di verità. La nostra anima è proprio desiderio di verità.
Sì,
e quello che caratterizza l'uomo, l'animale non ha desiderio di verità. L'uomo ha desiderio di verità e quella è la sua anima. Ognuno di noi porta desiderio di verità. La ferita maggiore che tu puoi ricevere è di essere ingannato. La menzogna ti offende. Perché ti offende? Appunto perché hai l'anima, perché hai questo desiderio di verità. Sei ferito nell'anima. Quando uno ti dice una menzogna, vero? Se ti ferisci nell'anima, sempre si riceve piuttosto che una menzogna. Capisci? Allora, perché questo? Appunto perché, è vero, l'anima tua è più importante del tuo corpo. Tu preferisci, mi spiego, ecco, essere ferito nel corpo, ma non nell'anima. L'anima è desiderio di verità. Quindi noi siamo fatti per la verità. Allora dobbiamo cercare la verità di sopra di tutto. Perché tu puoi anche star bene fisicamente, ma se non conosci la verità e la tua anima non vive, però tu dentro ti senti morire.
Cioè, la non conoscenza porta,
ecco,
l'ansietà, la panna.
Certo, tutta una conseguenza. Certo. Quindi, allora, vedi, soltanto che succede che nel mondo noi ci preoccupiamo del mangiare, del vestire, di guadagnare, dei soldi, degli interessi, tutto quanto, e non ci preoccupiamo di conoscere la verità, di conoscere Dio. Capito? E non ci accorgiamo del danno che ci facciamo. È come se uno si preoccupasse tanto di far stare bene il corpo e non si preoccupasse dell'anima. Ora l'anima nostra vive di verità, quindi bisogna nutrirla. E tutti i giorni noi ci preoccupiamo di preparare il mangiare, il pranzo e la cena e la colazione. Perché noi ci preoccupiamo di preparare il pranzo, la cena e la colazione per l'anima? Ora l'anima è più importante del corpo. Ecco l'errore che facciamo. Va bene.
Sì, questo non conoscere il padre, se non c'è interesse o attrazione per il padre, sicuramente, cioè, automaticamente si condanna il figlio, se non si crede.
Si capisci, perché il figlio non fa altro che parlarsi del padre, tu capisci? Se io non ho una passione del football, uno può riempirmi la testa di football così, ma certamente io non ricevo proprio niente, sento soltanto un fastidio, capisci? E appena me ne posso, dico ciao, me ne vado, perché non ho interesse per il football, mi capisci? Allora, se non ho interesse per Dio, è inutile, non posso seguire Cristo, perché Cristo mi parla soltanto del padre, mi parla soltanto di Dio. Il Vangelo ti parla solo di Dio, di nient'altro, non ti sei mica a giocare al fulo, non ti sei mica a guadagnare dei soldi, tutt'altro, capito? Capito? Quindi se tu hai altri interessi non puoi seguirlo. Ecco allora per cui, dico, soltanto se tu hai interesse per conoscere Dio, per la verità, allora dirai, questo è molto prezioso, allora segui il Cristo, perché nessuno ha mai parlato come Lui, nessun uomo, tutti ti parlano di politica, di società, ti parlano di nazioni, ti parlano di uomini, ti parlano di affari, non ti parlano di Dio. Allora se tu hai interesse per Dio, scarti tutto il resto, capisci? E a un certo momento ti fermi qui, perché non c'è nessuno che mi parli così, capito? Vedi che è l'interesse che ti fa individuare, capito? Dove viene a trovarti, d'accordo?
Tu? Perché non conoscono che Dio che mi ha mandato, devo imparare a conoscere Dio, trovarci tutte le cose di persone che mi compiono.
Sì, cioè tutte le cose, essendo opera di Dio, ci sollecitano a guardare Dio, ma Dio si conosce tanto in Dio, eh? Cioè non è che tu, conoscendo le persone, tu conosci Dio, c'è chiaro, eh? Le cose, le creature, gli avvenimenti, capito, ti parlano di Dio, ma Dio si conosce tanto per mezzo di Dio, per cui ti devi raccogliere in silenzio, in preghiera, per cui tutte le cose ci dicono, noi non ci siamo fatti da sole, tutte le creature ti dicono, noi non ci siamo fatti noi, c'è un altro che ci ha fatti, ma se tu vuoi trovare chi ha fatto tutte le cose e chi continua a fare, perché Dio continua ad essere il creatore ancora adesso, non è stato il creatore all'inizio, Dio è il creatore ancora oggi, per cui tutte le cose che accadono sono volute da Dio, comprendi? Allora, se però tu vuoi conoscere Dio, a un certo momento ti devi chiudere la stanza, entrare nella stanza, chiudere l'uscio, mi spiego, metterti in preghiera, a pensare a Dio, nel silenzio, nella preghiera, è lì che, capito, che avviene la conoscenza, nell'intimo, capito? Perché Dio è presente. La conoscenza di Dio c'è soltanto in Dio, per mezzo di Dio. E Dio dove lo trovi? Nel silenzio della tua anima. Perché Dio abita dentro di te. Allora rientra dentro di te. Capito? Allora, ecco, a un certo momento chiudi gli occhi, allontanati dal mondo e raccogliti nel pensiero di Dio. Perché il pensiero di Dio ti è dato e ognuno di noi è portatore del pensiero di Dio. Quindi noi possiamo trovarci col pensiero di Dio. E non dobbiamo trascurarlo perché la luce la troviamo lì. Capito? Basta.
non conoscendo Dio non conosciamo neanche, non sappiamo neanche distinguere il bene e il male.
No, anzi, no, noi distinguiamo il bene dal male, ma distinguiamo il bene e il male in funzione dei nostri interessi. Tu capisci?
Sì,
se tu hai interesse per qualcosa, dici questo mi conviene, questo mi piace, perché è interessato il tuo io. Per cui il tuo io diventa principio del bene e del male, e il tuo io diventa principio del bene e del male, capito? Certo, invece se noi mettiamo Dio prima di tutto, e naturalmente tutti gli interessi, capito, vengono capovolti. Ecco, capito?
Sì, sì.
Tuo nome?
Matteo.
Matteo, oh che bel nome, Matteo, Vangelo Matteo. Hai qualcosa da dire?
Posso parlare francese? No?
Puoi parlare francese, parla francese.
Dio ha creato le maison pour le chercher la...
Dio ha creato?
Pour chercher sa vérité, sa parole. Lo connaisse bien. Et sa parole, c'est Jésus Christ.
Si. Son fils est Jésus Christ, si.
Et lui a dit, connaissez la vérité, et la vérité vous fait vivre.
Certement. Certement. Connaissez la vérité. Quindi, il principio è la conoscenza della verità. Comprendi? Ora, per conoscere la verità dobbiamo dedicarsi, dobbiamo dare del tempo. Tu per conoscere una cosa, se vuoi studiare l'italiano, devi dare del tempo all'italiano, capisci? O studiare una lingua, devi dare del tempo alla lingua. A molto maggior ragione, se vuoi conoscere la verità, devi dare del tempo alla verità. Noi invece più delle volte passiamo tutta la vita soltanto a pensare a mangiare, a guadagnare, a lavorare, a vivere per le cose del mondo, non abbiamo mai tempo per la verità. Allora certamente non siamo più capaci, capisci, di conoscere la verità. Allora, conseguenza non siamo liberi. Perché soltanto la conoscenza della verità ci fa liberi, eh? Solo la conoscenza ci fa liberi. Convinto? Sì.
Che noi sopportiamo solo ciò di cui vediamo la causa. Non vedendo Cristo come mandato da Dio, dal Padre, non possiamo sopportarlo.
Certo. Mandato da, quindi Cristo è mandato, quindi la causa del Cristo è il Padre. Ora, soltanto conoscendo la causa io, capisci, posso accogliere l'effetto, posso capirlo, d'accordo?
La conoscenza di Dio di cui parla qui, la conoscenza di Dio che ci permette di riconoscere la parola del Cristo, e sarebbe questa conoscenza che ci porta all'attrazione per Dio, no?
Sì, perché tu non potresti essere attratto da uno che già non si fosse annunciato, per cui Dio creatore è colui che nessuno può ignorare, nessuno ignora, capito? Pochi lo conoscono, però Dio creatore nessuno, perché per esempio il fatto, come dico molte volte, mi spiego, nessuno di noi è il creatore del mondo, nessuno di noi ha fatto un filo d'erba, quindi non siamo noi i creatori, allora c'è un altro. Allora, vedi, quest'altro non lo puoi ignorare, non fosse altro perché appartiene alla creazione, appartiene al mondo fatto da un altro. Quindi è come se uno entrasse in casa di un altro. Se io entro in casa di un altro, non posso ignorare che la casa è di un altro, non è casa mia. Capito? Allora, io non posso ignorare che la casa è di un altro, non è detto che adesso io conosca l'altro. Io so che la casa certamente non è di un altro, mi spiego, non è mia. Però di qui adesso conoscere chi è l'altro, ce ne vuole lo spazio, cioè si richiede tanta dedizione. Allora se io mi dedico molto adesso al padrone di casa, allora certamente arriverò a conoscere il padrone di casa, capito? Si chiede questa dedizione, d'accordo?
Quindi la prima cosa da fare è la giustizia, perché se è colpito da Dio creatore.
Certo, il primo passo è sempre questo, per giustizia. Per giustizia tu devi pensare a Dio, per giustizia tu devi mettere Dio prima di tutto, capito? Per giustizia devi avere interesse per conoscere Dio, perché Lui c'è, capito? Quindi se tu trascuri uno che c'è, ecco allora tu offendi, capisci? Come se uno ti parlasse, tu girassi la faccia dall'altra, offendi, perché uno sta parlando, allora Dio sta parlando con te personalmente, tu dove guardi? Ecco, allora per giustizia devi fare attenzione.
Non lo conosco ancora però, non conosco, perché
no,
lui parla con me.
No, perché la conoscenza richiede la dedizione, non basta che lui si annunci, lui si annuncia a noi senza di noi, capito? E questo non lo possiamo ignorare, capito? La conoscenza richiede la dedizione, per cui la conoscenza è la conclusione, la sintesi, due elementi, Dio che parla, noi che ascoltiamo.
Gesù dice appunto, perché non hanno conosciuto nemmeno il Padre mio. Se quindi lui dice non hanno conosciuto nemmeno il Padre mio, vuol dire che effettivamente la maggior parte degli uomini non conoscono né lui né Dio. Però se chiediamo a qualsiasi persona, tu credi in Dio, conosci Dio, tutti ti dicono sì, come no, però è quella conoscenza superficiale proprio che non ha nessunissimo valore, perché Dio non si può conoscere per sentito dire, no? Quindi questa conoscenza è soltanto, secondo me, un processo di maturazione spirituale, è un processo di maturazione interiore,
certo,
più uno matura, più abbiamo conoscenza, cioè una conoscenza infinita, quindi non vorremmo mai dire di possederlo tutto, però in effetti è proprio questa maturazione interiore che ci dà questa conoscenza, e più maturiamo interiormente, spiritualmente, più sappiamo qualcosa di più di noi.
Però la maturazione viene attraverso il tanto interesse,
certo.
Più uno ha tanto interesse,
certo,
per più matura,
d'amore,
ecco, il tanto interesse per, quello che ci fa maturare, anche in ogni campo, noi entriamo in conoscenza di, in quanto abbiamo tanto interesse, certo. Il tanto interesse che si, certo. Ci orienta.
Sembra che da questo versetto si capisca quello che hai detto parecchie volte, e cioè che il desiderio di conoscenza è già conoscenza, o meglio,
certo,
desiderando
certo.
Conoscere ti comporti come se già conoscessi,
certo,
di conseguenza
certo.
non mandi a volte il Cristo.
Certo, certo. Perché proprio quel tanto interesse per conoscere che ti rende attraente Cristo, perché Cristo ti parla di ciò che ti interessa. Vedi? È il tanto interesse che ti fa individuare il Cristo, te lo fa accogliere, te lo fa seguire. Se tu hai altri interessi, certamente, certo, anche se lo incontrassi non sai cosa fartene. Perché dici, ma io ho altri interessi. Vedi che è l'interesse che ti fa scegliere.
Poi, come diceva Rita, la conoscenza non potrà mai essere piena, quindi sarà sempre solo desiderio di conoscenza, perché Dio è infinito.
Il principio di tutto veramente è la conoscenza di Dio.
Ed è ciò che maggiormente trascuriamo. Io non so.
Perché richiede solamente Dio.
Sì, certo. Noi nel pensiero nostro io abbiamo sempre tanto da fare. Più pensiamo noi stessi e più nel pensiero nostro io noi siamo dipendenti da, e allora essendo dipendenti questo è per me importante, quello è importante, questo è più da fare, quello è da fare, e a un certo momento non ho più tempo per Dio, non avendo tempo per Dio a un certo momento ecco che Dio se ne va lontano da me, capito? E muoio poi dopo di quelli che sono soltanto i miei interessi,
è su Dio che vado lontano da me,
certo, certo, capisco.
Sabato 2 maggio 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 21, ciclo C.
Versetto 21. Ma faranno tutto questo contro di voi per il nome mio, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Il nome suo che gli diamo nel pensiero del nostro io, perché non abbiamo conosciuto il Padre.
Faranno tutto questo contro di voi, dice, contro di voi per il nome mio, a motivo, e poi lo giustifica dicendo perché non hanno conosciuto. Quindi ci fa capire che la conoscenza ha un valore enorme, e per in conseguenza della conoscenza
il nome suo, quello che loro gli danno non avendo conosciuto, perché se l'avessero conosciuto gli darebbero un altro nome.
No, non capisco di cosa stai parlando.
No, è questo che voglio dire. Io capisco quello che dici tu e va anche bene, ma io la pensavo così, che nel pensiero del loro io non possono dare un nome reale a Cristo. Gli danno un nome fittizio.
No, ma dice, faranno tutto questo contro di voi per il nome mio. Per il nome mio, a motivo di me. Cioè, il nome di uno è ciò per cui uno vive. Faranno tutto questo contro di voi a motivo di quello, di ciò per cui voi vivete.
In pratica è la stessa cosa, cioè non hanno conosciuto chi lui sia.
Non hanno conosciuto Dio, quindi non possono conoscere la ragione per cui voi vivete, quindi dicono contro di voi, perché non riescono a comprendere, non riescono a capirvi. Capisci? Franca.
Dice il motivo per cui persecutano.
Qui è l'importanza della conoscenza, capisci? Perché è la mancanza di conoscenza che a un certo momento ti porta all'odio, e non puoi farne a meno perché non sei libero. Quindi se conosci tu puoi capire, puoi amare, puoi. Se non conosci sei costretto ad odiare, non puoi fare a meno, a perseguitare, c'è da uccidere.
Perché è la conoscenza che ci fa.
Perché non conoscono, dice, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Quindi non conoscendo sono costretti a fare questo contro di voi.
Per il padre
non si può
assolutamente, perché l'uomo non è libero, non si può esortare la volontà, ma sii buono, sii generoso, eccetera. No, l'uomo non può, È come se un cane sia un gatto, non può, ognuno ha la sua natura. Quindi, ora, a seconda della conoscenza si determina in noi una certa natura, e questa natura ci costringe a operare in certo modo, per cui se io non posso comprendere una cosa, non posso convivere con quella persona che non posso capirla. Comprende? Ecco, ma dire.
Se non conoscere Dio creatore è condanna per l'uomo, perché è stato fatto sua immagine e somiglianza, è tutto il dovere di conoscere. E poi chi si presenta proprio nel nome, questo nome sarebbe il figlio di Dio, no? Che non hanno mai voluto accettare, e poi fa le opere, dai gli insegnamenti appresi da questo figlio di Dio, non viene accettato.
No?
Quindi fanno questo a causa che loro vivono, cioè perseguitano a causa che si vive per Dio, no? Chi
capisco,
vive per Dio?
Perché chi vive per Dio non può essere capito dal mondo. Se tu vivi per il mondo ti capisce. Capisci? Il mondo ti capisce. E allora lì ti batte le mani. Perché tu appartieni al mondo. Se tu appartieni al mondo, il mondo ti capisce. Se tu invece vivi per altro dal mondo, il mondo non ti può capire, ti dice matto. Perché il mondo non ti può capire, ti dice matto. Perché in qualche modo, capisci, deve classificarti. Classifica una cosa che non capisce, dici quella è pazzia. Perché non entra nelle ragioni del mondo. Quindi quello che mette Dio prima di tutto, che cerca Dio, che si impegna, capisci, con Dio, che vive per Dio, non può essere. E bisogna scontare. È inutile che uno cerchi Dio e cerchi la prova del mondo. Una volta più assoluto non può tenerla. E se fa così sbaglia tutto. Quindi dice, cerca Dio, non cerca, e non dopo parte del mondo, è del giudizio degli altri. Perché non possono. D'altronde se tu cerchi il giudizio degli altri, quindi cerchi di piacere agli altri, tu non puoi piacere a Dio. Non si può servire due padroni. Quindi è inutile che uno si illuda, mi capisci, ma io cioè, così tutti mi batteranno le mani, tutti... D'altronde se tu cerchi il giudizio degli altri, quindi cerchi di piacere agli altri, tu non puoi piacere a Dio. Non si possono servire due padroni. Quindi è inutile che uno si illuda, mi capisci, ma io cioè, così tutti mi batteranno le mani, tutti diranno che sono buono, una cosa altra. Non illuderti, perché se ti dico che sei buono vuol dire che tu non cerchi Dio sufficientemente, per quello che vuoi cercare. Perché il mondo non può capire, e se non può capire non può provarti. Quindi se uno che già dentro di sé mettesse, capisci, o ritenesse di cercare Dio per ottenere poi dopo non solo la produzione del mondo, che in qualche modo di ottenere un beneficio, eccetera, e quello parte con un piede sbagliato. E Dio te lo dice subito in anticipo, perché Dio non ti fa mica dei complimenti, capisci? Te lo dice già quali sono le condizioni, capisci? La strada è questa, queste condizioni così, così, così. Scegli tu.
Ma questo è perché noi abbiamo bisogno di quello, cioè chi cerca Dio ha bisogno di essere per rafforzare la sua.
Va bene,
sua
ho amore, detto, è tutto contemplato in Dio ed è tutto, capisci? Però indubbiamente un essere inferiore non può capire l'essere superiore, nel modo più assoluto. Non si può capire, vuol dire poter giustificare. Ora per giustificare tu devi avere, hai capito, la presenza di quel che è superiore, detto, tu non puoi giustificare l'inferiore e il superiore, non puoi passare dalla terra al cielo. Per cui colui che vive per le cose del mondo ti troverà sempre di fronte al cielo, di fronte a un mistero, non può capire.
E non è che possa ignorare, deve perseguitare.
Non può ignorare, non può ignorare, e appunto perché non può ignorare deve perseguitare. Tu potessi ignorare, capisci? Falsa la sua strada, capisci? Non puoi ignorarlo, però devi perseguitarlo, perché quello ti suscita, capisci, odio. Non puoi sopportare, una cosa che tu non puoi capire, non puoi sopportare, perché la capacità di sopportare viene dalla comprensione. Quindi viene la conoscenza. Là dove una cosa non si conosce non c'è un bisogno di disprezzarla. Siamo fatti per l'unità, quindi necessariamente deve disprezzarla.
Sì, è come il Cristo, che non si può.
Certamente, certamente.
Questo fatto della conoscenza è molto importante.
Ma è importante.
Se non conosciamo, se non conosciamo non riusciamo
a. Però quello ti fa capire, ecco, che quello che ti rende comprensivo, capisci? È la conoscenza. La conoscenza della causa, la conoscenza del principio che ti rende, capisci, intelligente. La persona intelligente sembra una persona che quando è vera intelligente sembra comprensiva, perché è intelligente. E la poca intelligenza, mi capisci, l'intelligenza greca oppure l'intelligenza di cui l'uomo si vanta, per quello che vicina, ma la vera conoscenza è sempre comprensione. Dio, verità e massima comprensione. E quindi massimo perdono. Ma quello che ti rende comprensivo è proprio quello che tu riesci a giustificare, a comprendere quello, quindi giustifichi. Invece, là dove c'è difetto di conoscenza, cosa succede? Quello che non giustifichi, non riesci a giustificarlo, e quindi naturalmente, ecco, cominci a criticarlo, dici, possibile, ecco. Perché tu vorresti che l'altro rientri nel tuo schema, e l'altro non rientra nel tuo schema perché tu non riesci a comprenderlo, allora naturalmente devi o criticarlo, o giudicarlo, o condannarlo, eccetera, l'altro ti lo passa, tutto quello che vuoi. Quindi è tutta una conseguenza della conoscenza, ecco perché bisogna mettere proprio alla ricerca della conoscenza, mi spiego, di Dio per quello che sei, al di sopra di tutto, perché è quello, non è che noi facciamo sforzi per essere buoni, ad esempio, per essere comprensivi, per essere attenti, guardate, è assurdo, perché ti manca l'animo per fare questo, come non so, io volessi fare un quadro di Van Gogh quando non ho l'animo di Van Gogh, mica bene, faccio il carbocchio, non posso, capito.
Ma prima della conoscenza però c'è la fede, no?
Certo.
Però qua Gesù dà proprio un taglionetto, non conoscono, cioè, non che non ci sia una via di mezzo.
Ma no, cioè, vedi, nei riguardi della luce, però non c'è via di mezzo, nei riguardi della conoscenza non c'è via di mezzo, o conosci o non conosci, scusami tanto. Sì, faccio un argomento, mi capisci, ho un dolore qui, tu capisci qualcosa? No, mi devi dire, capisco o non capisco? Non vuoi dire, c'è una via di mezzo? No, non c'è via di mezzo, lo capisci o non capisci? Mi capisci? Di fronte alla verità, o la capisci o non la capisci? Non puoi avere una via di mezzo.
Però prima di arrivare a capire...
Uno ti chiede, per favore, mi spieghi questo, tu devi dire naturalmente, vero? Lo capisco o non lo capisco? No, dici, ma è una via di mezzo? No, pasticci. O la cosa la sai o non la sai? E non te la capisci menare i camperdai. E uno all'altro se ne accorge per tenere che meno il campo è là, perché la cosa non la sai. Quindi, nei riguardi della luce c'è questa nettezza, presso Dio c'è nettezza, presso la verità c'è questo appunto, non ci sono frange, mi spiego, di dubbi, mai c'è via di mezzo, no, con Dio, capire? E lì la meraviglia è la semplicità di Dio, nella semplicità di Dio c'è trasparenza, mi spiego, appunto perché è dato, non c'è possibilità di confusione.
Però c'è la fede.
Ma la fede è la condizione per portarci alla conoscenza, tu capisci? Cioè, noi non possiamo giungere alla conoscenza se non per grazia di Dio, per opera di Dio. Ora, Dio come ci conduce? Parlando a noi. E come parla? Parla di cose che attualmente, appunto, dicevo, ecco per cui non dobbiamo cercare le cose che ci giustificano, le cose che piacciono a noi, perché queste non ci fanno camminare. Invece dobbiamo impegnarsi nelle cose difficili. Ma cosa vuol dire difficile? Una cosa che non capisco ancora. Allora, qui c'entra la fede. Quindi è Dio, essere superiore a tutti noi, per comunicare qualcosa di sé, in quanto comunica qualcosa di sé, ci annuncia cose che ci superano. Di fronte a una cosa che mi supera, io posso dire, mi spiego, ho due risposte, di fronte a una cosa che mi supera, troppo difficile, non ho altro da fare, mi capisci? Quindi non, oppure mi impegno, mi spiego, ecco. Allora, se io in qualche modo trovo qualche scusa, io resto fuori. Se invece mi impegno, ecco, trovo difficoltà, è logico, questa è la fede. La fede vale in quanto mi impegna in quello che è difficile, in quello che ancora non capisco. E perché ti impegni? Ma perché è parola di Dio che arriva a me. E Dio me la fa arrivare. Quindi, che io capisco, che non capisco, tu la fai, è difficile, mi impegno. Mi impegno perché Dio mi sta parlando. Qui abbiamo la creatura, mi capisci? Ecco, che progredisse. Ecco. Allora, la fede ci è data per impegnarsi in ciò che ci supera, per arrivare a capire, per arrivare a conoscere, capito? Ecco. Però se con la fede noi ci fermassimo a metà strada, diciamo, ma io ci credo, anche se non... Ah no, quello non è fede, la fede che non si impegna a capire, quello non è fede, quella è una cosa fasulla, quella è vernice, mi spiego, è recitazione, ma non è fede, non è che noi chiamiamo fede quello, capito? Quindi la fede non è accontentarsi, non capisco, no, la fede è quella che ti impegna a capire, è più difficile più ti impegna a capire. Ecco, allora qui... La conoscenza diventa vita, diventa tua vita, perché diventa tuo impegno, capito? O no?
La conoscenza diventa vita, non ho capito questo, perché...
Se tu vivi per una cosa, tu trai vita da quella cosa lì, no?
Ah, sì.
No?
Sì.
Se la conoscenza ti impegna, perché parola di Dio tu ti impegni, tu stai vivendo di conoscenza, la conoscenza ti dà vita. Noi traiamo vita, lo siamo così
viviamo.
No, ho detto la fede vale in quanto ti fa desiderare di conoscere, per cui la meta è la conoscenza, non è la fede. Se tu dici io credo, basta, sono contento, soddisfatto così. Hai capito? Questo. Tu non vivi di conoscenza. Non vivi di conoscenza. E non vivi nemmeno di fede. Quello è un paravento per giustificare che tu stia vivendo per altro. Capito? Quindi invece la fede che ti impegna a conoscere ti dà, ti fa trovare la vita nella conoscenza. Perché tu, la tua meta è conoscere. Quindi tu stai vivendo per conoscere. E quello che ti giustifica il tuo vivere oggi è la conoscenza. Mi capisci? Ecco, allora, ognuno trae vita da ciò per cui vive, mi spiego? Ecco, trae vita da ciò per cui vive. Se uno vive per conoscere Dio, trae vita dalla conoscenza di Dio. Se uno vive, per la campagna, per i buoi, per i campi, trae vita dai buoi, fin tanto che può trarre vita, trae vita dai buoi dei campi della moglie, capito?
Sì. Ecco qui che questa conoscenza di Dio che permette di accogliere con loro il Cristo è la conoscenza di Dio creatore,
di
la
Dio
conoscenza
creatore.
Della voce di Dio creatore.
Sì, comunque quello che ti permette di accogliere è l'attrazione per la conoscenza di Dio creatore, è l'attrazione per la conoscenza che ti fa, cioè tu sei attratto, mi spiego, da desiderio di conoscere, cosa succede? Quello ti conduce al maestro che ti fa conoscere. Ma se tu non hai interesse per conoscere, tu non vai certamente a trovare quel maestro che ti insegna quella conoscenza, capisci? Quindi che cosa che ti determina a seguire un certo maestro? È l'interesse che tu porti dentro di te. Ecco perché Gesù dice, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Cioè se non hai interesse per conoscere il Padre, non può venire a me. Hai capito? Perché tu non puoi andare da quel maestro che ti insegna una cosa che non ti attrae, non vai certamente.
Cioè vuol dire che se avessero conosciuto colui che l'ha mandato avrebbero avuto in loro la ragione, il principio.
Ma se avessero conosciuto vuol dire conosciuto colui che l'ha mandato è Dio Padre, sì. No? Quindi se conosciuto vuol dire se tu hai interesse per, perché tu conosci il tuo interesse. Ognuno di noi conosce perfettamente il proprio interesse, mi capisci? Il proprio interesse che è ciò per cui vive, mi capisci? Cioè, io in questo momento qui decido di andare a Cuneo, dai con Cuneo, in questo momento decido di andare a Cuneo, io ho benissimo presente Cuneo, ho benissimo presente, io, quindi il mio interesse principale è voglio andare là, quindi ce l'ho presente nella testa, altrimenti io vado fino a mondo via, vado fino a un'altra parte, quindi devo avere presente. Quindi se tu conosci ciò per cui tu vivi, tu ti comporti in certo modo, mi capisci? Quindi se tu hai una meta, tu ti comporti come, ecco, mi capisci? Quindi se tu conosci Dio creatore, eccetera, tu certamente vai al figlio.
Sì, cioè avrebbero capito le sue parole.
Certamente, certo, perché il tuo interesse, mi capisci questo, lui, come se io ho interesse per andare a certa meta, io certamente capisco tutti i segnali che mi conducono a quella meta lì, per forza, perché sto strumentalizzando tutte le cose per quel fine che ho. Quindi osservo tutte le cose sotto quell'angolatura. Ognuno di noi osserva ogni cosa che gli capita secondo quell'interesse, tu apri un giornale. Ma tu fai già tutta una scelta di articoli a seconda di quello che tu hai in testa. Mi dico, vai a scegliere quello, quell'altro, non capisci, e scarti invece quello che non. Quindi vedi che il principio di scelta, quindi il principio anche di critica, dipende tutto da dentro di noi, da quello che noi portiamo dentro di noi al di sopra di tutto. È quello che determina tutto. Soltanto se dentro di noi abbiamo, prima di tutto, la conoscenza di Dio, ed è giusto che avere questo, quello mi porta, mi spiega ad un'osservazione, questo mi serve per conoscere Dio, allora lo scarto. Perché sono semo, altrimenti perdo il tempo, sì, perché sì. Non mi serve per il mio scopo principale, allora vuol dire che io sono fasullo, non ho il scopo principale di Dio, ma se ho come scopo principale di Dio, io tutte le cose che mi capitano, tutte le persone che incontro, eccetera quanto, tutte quante, io continuo a dire, tu cosa mi servi per conoscere Dio? E se quella persona mi parla d'altro, la saluto, è in fretta, capito? Non posso concedere in modo diverso, capito?
Da ciò
per cui vive, si capisce.
Se uno cerca Dio,
soltanto figlio di Dio, è colui che mette Dio prima di tutto.
Se uno cerca Dio ha un certo nome, se certo. Uno cerca altro ha un altro nome.
Certo.
Quindi è inevitabile che la persecuzione arrivi perché è contro di lui, è sempre contro di lui in sostanza questa persecuzione che arriva. Perché appunto non conoscono né lui né chi lo
ha. Si capisce.
E sottinteso che a questo punto questi che lui ha chiamato amici, quindi queste cose non mi chiamo più servi ma amici, diceva prima, no? Ecco, dovrebbero già aver conosciuto qualcuno che l'ha mandato.
Sì, sì. Pinuccio.
causa del mio nome. E cioè, dice, è la chiave un po' per intendere questo versetto, no? Il nome del figlio di Dio è il Padre, quindi a causa del mio nome è a motivo di questa attrazione per il
di questa Padre. Passione, questa una passione, passione. Questa. A motivo della passione che portate in voi, vi odiano per la passione che portate in voi.
L'attrazione ad un certo punto diventa passione.
Si capisce? Passione. L'attrazione. Che razza di attrazione è che non è passione? Passione vuol dire che patisci per quella cosa, quindi se chi è attratto da una cosa patisce per quella cosa, capisci?
Quindi a causa del mio nome, a causa di questa passione per il Padre.
A causa di questa passione per conoscere Dio.
Perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Si capisce? Non conoscendo non possono capire la passione per quello.
Per cui sono due mondi diversi.
Certo.
Incompatibili.
Non si può passare, c'è un abisso dall'uno all'altro, per cui non si può passare da una parte all'altra.